Allora, parliamo del tema della schiavitù che, come potete ben immaginare, è un tema immenso. Quindi noi non ci proveremo neanche a esaurirlo oggi. Perché la schiavitù è una realtà che è esistita praticamente in tutte le società fino a tempi molto recenti. Con un impatto diverso, con un'importanza diversa. Voglio dire che ci sono state società in cui la schiavitù è stata assolutamente centrale. Società che non avrebbero potuto funzionare senza la schiavitù. L'Atene dei tempi classici non avrebbe potuto funzionare senza un'enorme quantità di schiavi. La Roma del tempo della tarda Repubblica, di Cesare e Cicerone e poi dei primi secoli dell'impero non avrebbe potuto funzionare senza un'immensa quantità di schiavi. In tempi molto più vicini a noi, come sappiamo, ecco, non spegnetela tutta la sala se potete, perché in tempi molto più vicini a noi, l'economia degli Stati Uniti del Sud, di molti paesi dell'America Latina, di Cuba, dei Caraibi, non avrebbe potuto funzionare, e questo fino dopo la metà dell'Ottocento, senza la schiavitù. In altre società la schiavitù esisteva perché non era mai stata abolita, ma non aveva un ruolo particolarmente importante, era un di più, una cosa superficiale, secondaria, tanto che certe volte noi non ci ricordiamo che c'era. Per esempio, chi di noi pensa che nell'Italia del Rinascimento, del 300, del 400, del 500, esistevano schiavi e schiave che erano una presenza comune nelle grandi città di mare, a Genova, a Napoli? Chi se lo ricorda, non ci pensiamo mai in realtà, perché quella società, noi siamo in grado, voglio dire, la società delle grandi metropoli italiane del Rinascimento, noi siamo in grado di descriverla tranquillamente senza mai dover menzionare gli schiavi. Tuttavia, siccome la schiavitù non era mai stata abolita, nessuno impediva a un mercante italiano in missione nel Mar Nero di comprarsi una bella schiava ucraina o tartara e di portarsela a Roma o a Firenze o a Genova e tenersela in casa. E una volta che uno se ne rende conto, si vede dai documenti, dappertutto si trovano questi personaggi. Nella commedia di Machiavelli, La Mandragola, uno dei personaggi è una schiava, si chiama Lucia, naturalmente, perché sono tutte battezzate, hanno un nome cristiano, sono domestiche come gli altri da un certo punto di vista, però giuridicamente sono schiave che sono state comprate. In Europa è soltanto nel Settecento che si è cominciato a pensare che nella schiavitù ci fosse qualcosa di intrinsecamente sbagliato, di immorale, e che si è cominciato a ragionare sulla possibilità di abolirla. Ed è soltanto nell'Ottocento, con grande fatica in realtà, che è scomparsa un po' dappertutto. Quindi capite che trattiamo di un fenomeno che attraversa l'intera storia, potrei dire umana, io però della storia della Cina, supponiamo, e della sua immensa complessità, non so niente, so che c'erano anche lì schiavi e schiave, ma più di così, ma che attraversa l'intera storia della nostra civiltà mediterranea e occidentale. Quindi noi è chiaro che stasera potremo fare soltanto alcuni affondi. Io vi racconterò brevemente quattro storie, avvicinandoci via via ai nostri tempi, quattro storie che sono emblematiche di quello che può capitare in una società in cui c'è la schiavitù. La prima è la più terribile, devo dire, ed è una storia che racconta Tacito. È una vicenda che si verifica a Roma nell'anno 61 d.C., sotto il regno di Nerone. Quell'anno, racconta Tacito, a Roma si verifica un delitto, un gravissimo delitto. Viene ammazzato nel suo letto un grossissimo personaggio, il prefetto dell'urbe, Pedanio II, uno dei maggiori burocrati o dei maggiori politici della Roma imperiale. Viene ammazzato nel suo letto da uno schiavo. Sul perché lo schiavo abbia ammazzato il padrone le informazioni non sono chiarissime. Ci sono due ipotesi che vengono fatte. Una, che lo schiavo fosse d'accordo col padrone che avrebbe potuto ricomprarsi la sua libertà, e invece poi il padrone ha cambiato idea. Perché c'era questo paradosso in Roma, che la popolazione di schiavi era numerosissima e la maggior parte di loro erano sfruttati in modo spaventoso, e tuttavia era normalissimo anche che schiavi o schiave a cui il padrone si era affezionato venissero liberati e diventavano liberti e i loro discendenti cittadini romani. Gran parte della borghesia romana, in realtà dell'impero romano, era fatta di ex schiavi liberati. E l'altro paradosso è che anche se il padrone poteva fare allo schiavo tutto quello che voleva, anche ammazzarlo, ne aveva pieno diritto, nessuno poteva dirgli niente. E quindi poteva anche prendergli tutto quello che aveva, naturalmente. Lo schiavo non ha nessun diritto a possedere qualcosa. Ma siccome le società umane non funzionano in modo razionale, coerente, ma sono piene di contraddizioni, erano anche normalissimi accordi per cui un padrone metteva uno schiavo a lavorare, gli apriva una bottega magari, e lo schiavo lavorando poteva guadagnare qualcosa e il padrone glielo lasciava tenere e lo schiavo magari accumulava abbastanza soldi da potersi ricomprare ed essere liberato. Un'ipotesi quindi è che lo schiavo di Pedagno II avesse fatto un accordo così col padrone e poi il padrone si è rimangiato tutto, non ha più accettato di liberarlo. L'altra ipotesi che Tacito enuncia come una cosa normalissima e ovvia, che ci fa capire quanto erano diversi i romani da noi, e che si parla evidentemente erano pettegolezzi che correvano in casa, che c'era, non si capisce bene se uno schiavetto oppure un ragazzino che si prostituiva, che piaceva molto a questo schiavo, e però piaceva molto anche al padrone, e il padrone se l'era preso lui. Cosa perfettamente normale, perché ovviamente per un romano altolocato andare a letto con i ragazzini è una cosa di totale normalità, a cui nessuno si sognerebbe di alzare un sopracciglio. Però in questo caso sono rivali il padrone e lo schiavo, insomma, sono le ipotesi che Tacito menziona. Ma in realtà non importa niente a nessuno di sapere le motivazioni. Il problema è un altro. Il problema è che la legge dice che quando un proprietario viene ammazzato in casa sua, tutti gli schiavi che si trovano in casa devono essere giustiziati, crocifissi. Ed è una legge fatta proprio per evitare che gli schiavi ammazzino i padroni troppo facilmente. Siete tutti responsabili. Se uno di voi ammazza il padrone, tutti sarete crocifissi. Ora, io vi dicevo prima che Roma era piena di schiavi. Sapete quanti schiavi aveva solo in casa, eh? Non quelli che coltivavano i suoi campi. No, no, in casa, nella casa di città, Pedagno II aveva 400 schiavi. Uomini, donne, bambini, di tutto. E la legge dice che devono essere tutti crocifissi. E di fronte a questa situazione eccezionale c'è un tumulto popolare. Quando si viene a sapere che tutti questi schiavi verranno giustiziati, la folla scende in strada protestando. Perché naturalmente gli schiavi non sono nulla giuridicamente, ma nella vita normale sono persone che uno incontra per la strada, che vanno a fare la spesa, che lavorano insieme agli altri, insieme ai liberi, che si fanno parte della popolazione romana. Il Senato, sapete, siamo sotto l'impero, comanda Nerone, ma il Senato ha ancora un grosso ruolo politico anche sotto l'impero, eh? Il Senato si riunisce per discutere cosa fare. E c'è un partito che dice non applichiamo la legge, sono quasi tutti innocenti. E c'è un partito che dice invece no, la legge bisogna applicarla. E Tacito riporta il discorso del senatore Cassio Longino, il quale prende la parola proprio per sostenere che la legge bisogna applicarla. Cassio Longino comincia dicendo, ma io, come dire, mi conoscete bene, sono intervenuto tante volte quando c'era proposta, quando veniva proposto di cambiare qualche legge, e non mi sono mai opposto. Non perché non sappia che i cambiamenti sono sempre negativi, sono sempre sbagliati i cambiamenti. Gli antenati ne sapevano più di noi, però io non volevo dare l'impressione di intestardirmi a tutti i costi contro le novità, quindi in generale non mi ero mai opposto, ma stavolta la legge bisogna applicarla. Qui abbiamo un uomo di questo rango, ammazzato in casa sua, cito, per un complotto di schiavi che nessuno ha impedito o denunciato. Tutto che c'è la legge per cui tutti avrebbero dovuto sapere che rischiavano la vita, eh? E nessuno ha denunciato. E voi adesso mi venite a dire lasciamoli stare. Ma allora dice per Ercole. Ma allora stabiliamo che lo schiavo che ammazza un padrone non può essere perseguito. Chi sarà più difeso dal suo rango quando non è bastato al prefetto dell'urbe? Chi sarà protetto dal gran numero dei suoi schiavi se in 400 non hanno difeso Pedanio II? A cosa ci servono gli schiavi se nemmeno la paura fa sì che stiano attenti ai pericoli che possono correre? E io sento dire: ah, perché l'assassino era stato offeso, è una questione di soldi, il padrone era colpevole. Oppure il padrone, ecco, dice Pedanio, dice Cassio Longino, perché il padrone gli aveva portato via uno schiavetto. Ma allora facciamo che sentenziare che il padrone è stato ammazzato a buon diritto. E poi lui va avanti dicendo: ma non crederete mica che uno schiavo abbia potuto ammazzare il padrone senza che nessuno lo sospettasse, senza mai lasciarsi scappare una parola con gli altri? E quando anche fosse, come ha fatto a procurarsi un'arma, tenerla nascosta, attraversare la casa di notte, procurarsi un lume, entrare nella stanza del padrone senza che nessuno lo vedesse? E poi dice: i nostri antenati hanno fatto questa legge e i nostri antenati ne sapevano più di noi e non si fidavano dei loro schiavi, anche quando questi schiavi nascevano nei loro campi o nelle loro case e fin dalla nascita ricevevano i benefici dei padroni, perché ovviamente lo schiavo che vive in casa è un privilegiato rispetto a quello che lavora nei campi o nelle miniere, eh? Il padrone è convinto in buona fede che gli schiavi che ha in casa sono, gli vogliono bene, eh? E dice: nei vecchi tempi gli schiavi si rinascevano in casa e già allora i nostri vecchi non se ne fidavano. Pensate oggi, primo secolo d.C., Roma è la capitale di un immenso impero che va dalla Scozia all'Iraq. Gli schiavi arrivano da qualunque paese, di tutte le lingue, di tutte le religioni, di tutti i colori. Non si sa chi sono, non si sa cosa hanno in testa. Da quando abbiamo come schiavi degli stranieri, gente con riti diversi dai nostri, e una religione estranea, o magari proprio nessuna religione, questa folla la puoi tenere sottomessa solo con la paura. E nessuno osò opporsi al discorso di Cassio Longino. Discutono ancora un po', c'è qualcuno che dice: sì, ma almeno le donne, sì, ma almeno i bambini. No, alla fine verranno tutti giustiziati. E siccome il popolo tumultua, lungo il percorso che i 400 devono compiere per andare al luogo in cui verranno crocifissi, Nerone fa schierare le truppe per tenere a bada la folla. L'unica cosa e che uno dei senatori più zelanti degli altri propone che non solo gli schiavi, ma anche i liberti del defunto debbano essere puniti, espelliamoli dall'Italia. Nerone, l'imperatore, si oppone, cioè, per evitare un'interpretazione, dice Tacito, inutilmente crudele della consuetudine. Anche questo era Roma, naturalmente, che noi ammiriamo infinitamente, è una grandissima civiltà, certo. Facciamo un lunghissimo salto in avanti, proprio perché con il crollo dell'impero romano in Occidente anche la schiavitù smette di essere un aspetto così importante. Sotto i regni barbarici ci sono ancora gli schiavi, sotto i Longobardi, sotto i Franchi, sotto Carlo Magno, ma via via di meno. E poi con la grande crescita medievale praticamente la condizione di schiavitù nelle nostre popolazioni sparisce. Non c'è più un contadino che lavori nei campi nell'anno 1000 o nel 1300 che sia uno schiavo. Per un po' di tempo il discorso non importa neanche più a nessuno. Ricomincia a essere interessante appunto quando, con la grande crescita economica medievale, i mercanti italiani vanno nel mondo islamico, dove la schiavitù è sopravvissuta molto di più, vanno in Europa orientale e imparano che lì si trafficano schiavi e cominciano a comprarsi la schiava da portarsi a casa, come vi dicevo all'inizio. Però fino al pieno Rinascimento in realtà il fenomeno è un fenomeno del tutto marginale dalle nostre parti. Cambia tutto con la scoperta dell'America. Cambia tutto con la scoperta dell'America, perché nell'America meridionale, nei Caraibi, nelle isole e poi col tempo anche appunto nel sud degli attuali Stati Uniti c'è un clima che permette coltivazioni che in Europa sì esistono, nel Mediterraneo, il cotone, la canna da zucchero, però nel nuovo mondo il clima permette di coltivare queste cose con enorme profitto, però ci vuole una manodopera abbondante e gli indios, gli indigeni non sono sufficienti. Gli indigeni sono morti a milioni all'epoca della conquista per le epidemie portate dagli europei. E insomma, sostanzialmente in tutte le colonie europee, nelle colonie portoghesi e spagnole dell'America del Sud, come poi più tardi nelle colonie inglesi e francesi, in tutte queste colonie le élite europee si convincono subito che bisogna importare manodopera. E siccome per fortuna la schiavitù non l'ha mai abolita nessuno, allora il problema non si pone, andremo a catturare schiavi. Ricomincia la grande epoca della schiavitù. 500, poi soprattutto 600 e 700 sono i secoli del grande commercio di schiavi africani. Sono i secoli in cui per rifornire le piantagioni dell'America di forza lavoro si catturano o si comprano schiavi in Africa e si trasportano attraverso l'Atlantico. E io mi sono imbattuto per caso nel racconto di un frate cappuccino, grande viaggiatore, missionario, che è stato missionario in Africa ed è stato anche in Brasile, colonia portoghese, siamo nel 600, siamo più specificamente intorno al 1637, 7 anni dopo la peste di Milano descritta da Manzoni, d'accordo? È quel mondo lì. Questo cappuccino, nativo di Piacenza, si chiama Dionigi Carli, e questo frate ha scritto dei libri raccontando i suoi viaggi. E in particolare racconta la sua esperienza quando dall'Africa doveva andare in Brasile e racconta quello che ha visto, appunto. Dice, già in Brasile, quando c'era stato la prima volta, era rimasto colpito vedendo la schiavitù. Perché in Europa, sì, in Europa c'era il Moretto che faceva il paggio della regina, li vedi dei quadri, dei grandi quadri del 600, accanto ai sovrani spesso c'è un paggetto nero, ecco, ma è un fenomeno irrilevante. Il frate di Piacenza arriva in Brasile e al suo pubblico racconta l'impatto. Spesso si vedono i mori, non sa bene come chiamarli, i mori, gli etiopi li chiama anche molto, sono tutti neri africani. Spesso si vedono i mori a 4, a 6 e a 8 incatenati, chi per i piedi, chi per le mani, chi per il collo, e simile medicina salutare, che senza questo fuggirebbero tutti. Cosa affascinante del resoconto di questo frate, che mostra la forza dei luoghi comuni, delle idee condivise, di quello che nel tuo mondo è normale. Lui di suo si intuisce è un bravo uomo e lui proverebbe anche compassione per la condizione di questi schiavi, però gli dicono tutti che è talmente ovvio che le cose vadano così e non potrebbe funzionare il mondo senza questo, e lui molto rapidamente si adatta. Al principio, mosso da natural compassione, mi parve una crudeltà. Poi dice, quando ho constatato andando in Africa che quelli lì in Africa non fanno niente, oziano, ballano tutto il tempo, non sanno lavorare, e noi invece dobbiamo farli lavorare, e quindi mi sono reso conto che non c'è proprio da preoccuparsi, è l'unico modo di trattarli. Quando vede il torchio in cui si macina la canna da zucchero, girato da schiavi, fradici di sudore, con i sorveglianti che frustano, nerbate terribili, che fanno compassione, però lenitivo stupendo alla dappocagine di costoro, che sono genti che non sanno altro che ballare, come dirò scrivendo del cocco. E quindi di nuovo, appunto. Dopodiché dal Brasile appunto va in Africa, e per rientrare in Brasile fa l'esperienza di viaggiare in una nave negriera, in una nave carica di schiavi. Un vascello già caricato di mori, il numero di 600, i quali sono tutti marcati come si costuma, ad un marchio, chi sopra una spalla, chi del braccio destro, chi del sinistro e altri sopra le mammelle, ciascuno la marca del suo padrone, e descrive come vengono stivati questi schiavi sull'imbarcazione. I maschi adulti sono tutti giù nella schiena, chiusi dentro, perché se fossero liberi di muoversi, dice, chissà cosa succederebbe, sarebbero capaci di dar fuoco al vascello, oppure, dice, sarebbero capaci di buttarsi in mare per affogarsi. Perché lo fanno, appena possono, questi dalla nave si buttano in mare, preferiscono ammazzarsi. E qui è straordinario, perché lui dice, e ciò avviene perché i mori hanno opinione, cioè credono, di essere condotti dai portoghesi nell'America per ucciderli e farne dell'olio. Quindi loro sono convinti che appena arrivati in America verranno uccisi. Di conseguenza preferiscono suicidarsi o lasciarsi morire di fame. E la reazione del frate è di dire, ma questi poveri cretini, ma si sono messi in testa questa stupidaggine? E io glielo dicevo che non è vero, che è una bugia, che non mi ammazza nessuno. E non mi credevano. È successo che una nera di proprietà del pilota della nave, che aveva avuto il permesso di uscire, si è buttata in mare. Sarebbe affogata se il pilota non l'avesse tirata su per un piede. Tanta è l'ostinazione di questi etiopi. Dunque i maschi giù nella stiva. Le donne al secondo ponte, si respira già un po' di più, quelle incinte, che sono 40 su 600 schiavi, 40 donne incinte, questo ci ricorda cos'era la demografia del passato. Quando un'infinità di qualunque momento tantissime donne erano incinte. Per quelle incinte c'è una camera grande a poppa, separata, i bambini e i ragazzi tutti ammassati nel primo ponte, ma sono così tanti che stanno ammassati gli uni agli altri, fanno i loro bisogni sul posto, fetore, puzza insopportabile, eccetera, eccetera. La nave ha già 600 schiavi a bordo. Sono pronti a salpare, ma aspettano un po' perché arriva ancora un carico. Ne arrivano altri 70. Qui veramente la c'è da trasecolare, e secondo me dobbiamo stare attenti a provare a capire davvero questa gente, questo frate, la cultura che lui rappresenta, senza rimanere sconvolti da come ragiona in modo diverso da noi. Perché questi frati e questi 70 schiavi arrivano, ma non essendo cristiani, bisognò catechizzarli e battezzarli. Essendovi la scomunica a condurre schiavi dall'Africa che non siano prima fatti cristiani. E noi dobbiamo resistere, secondo me, alla tentazione di dire ma che ipocrisia, perché veramente c'è, per carità, però è anche proprio davvero un sistema di valori diverso dal nostro. Ti puoi ridurre in schiavitù perché ti fa comodo, ma gli devi salvare l'anima. E quindi li devi battezzare. E no, li battezzi così al volo, prima di fare il catechismo li studi, chissà Dio in che lingua, come, ecco, ma comunque. Poi dopo averli battezzati e fatti cristiani, vengono tutti marchiati, registrati e imbarcati. Il viaggio va male, non c'è vento. In questi casi tutti si chiedono, quale sarà il motivo per cui non c'è vento? Alla fine il frate chiede al capitano se è proprio sicuro che sono tutti battezzati, gli schiavi che stanno arrivando. E in quel momento il capitano si ricorda che ne ha imbarcati altri 4 senza battezzarli. Perciò li fanno venire subito, 4, e istruitili al meglio che fu possibile, li battezzai. Con altri 3 che erano nati allora, che ancora fumavano, appena usciti dalla pancia della mamma. 40 donne incinte, più di una, durante il viaggio partorisce. Scusate, mi hai visto un po' sorriso. Battezzati i 4, però la bonaccia continua, la nave non riesce a ripartire. A questo punto assistiamo a una interessante testimonianza della pietà religiosa dei marinai, i quali hanno a bordo una statua di Sant'Antonio da Padova, la portano sul ponte, la legano all'albero maestro e poi in ginocchio davanti alla statua, battendosi il petto, gli dicono: starete qui finché non otterrete da Dio il vento. Il frate disapprova. Dice, ma bastava mettere la statua sul ponte senza legarla. Però non insiste, perché vede che in realtà il santo ha capito l'antifona e fa venire il vento. E quindi la nave riparte. Intanto però morirono in questo viaggio 33 mori, il che fu stimato una grazia singolare di Dio, stando che per l'ordinario muoiono la metà e a volte più. fatto è che il viaggio è particolarmente difficile perché l'imbarcazione è stracarica, ne hanno imbarcati troppi. E il frate dice: d'altra parte, ogni padrone vuole imbarcare i suoi, si capisce. Sai quanto ci perdi? La nave parte una volta al mese, magari. E poi bisogna anche pensare, dice il frate, che non sono cassoni di zucchero, ma gente viva che mangia e beve. Quindi la nave è anche carica di provviste, anche allora bisogna andare da mangiare e da bere. E un bel giorno il capitano viene a dire al frate: abbiamo sbagliato i calcoli, stiamo finendo la roba da mangiare, siamo tutti morti. E il frate gli dice: no, però per fortuna io so che tra i bagagli c'è un mio conoscente che ha fatto imbarcare delle casse di merci, so che ci sono dei commestibili, quindi apriamo le casse, lì un po' di roba da mangiare, qui mi spiace, e serviranno per tenere vivi i bianchi. E se li mori, moriranno, ci vuol pazienza. Poi verificano l'acqua, l'acqua ce n'è tanta, io dice ancora, benissimo, orbene, replicai, i mori con dell'acqua camperanno 2 giorni, e intanto il Signore ci aiuterà. Intanto la voce che sono finiti i viveri si è sparsa, da bordo tutti quanti sono impazziti, i neri chiusi sotto, urlano, gridano, pregano, i marinai pregano, il frate, come dire, esorta tutti a confidare in Dio, nella Madonna. In quell'occasione scopre che i marinai la frusta che usano per frustare gli schiavi l'hanno soprannominata la Maria. Il frate ci rimane malissimo. E gli dice anche: ma come volete, noi cerchiamo di insegnargli il cristianesimo, come volete che credano a quello che gli insegniamo noi, se poi la frusta voi la chiamate la Maria? Ecco, vergogna. Crederanno che li prendiamo in giro. Il che vuol dire, capite, che lui ci crede davvero in realtà a questa cosa, che è importante insegnargli il cristianesimo a questi disgraziati e battezzarli. E alla fine c'è qualcuno che dice: sentite, ammazziamo tutti i mori, e così avremo abbastanza per tutti. E qui il frate dichiara: no, questa è un'idea diabolica. Non si può mai ammazzare qualcuno per far vivere qualcun altro. Se non ci fossi stato io, forse l'avrebbero fatto. E poi invece, come Dio vuole, dopo 3 giorni senza mangiare, toccano terra in Brasile e sbarcano il loro carico. Ecco, come dire, la mia idea era di farvi vedere quanto è forte il fatto di vivere in una società dove certe cose sono normali. Sono normali, le fanno tutti, le pensano tutti, e quindi anche gli scrupoli, i dubbi che tu puoi avere, te li rimangi, perché saresti un umano strano, ecco, avere certe idee. E al tempo stesso, come in una società, sono poi soltanto 400 anni fa, qui da noi, nei nostri posti, la gente potesse vedere la vita è così importante, in termini appunto così diversi in certi casi. Quanto al fatto che sono contraddizioni, questo è normale, eh? Cioè ogni epoca è piena di contraddizioni, anche la nostra, quindi non c'è da stupirsi del fatto che le società del passato fossero piene di contraddizioni. E questa era la seconda storia. La terza storia, e come vedete, diciamo, nel primo caso avevamo 400 schiavi romani di cui non sappiamo nulla, possiamo intuire, sì, ce lo dico, le donne, i bambini, zero. Qui ne abbiamo più di 600 a bordo, c'è già qualcosina di più, le donne incinte, i bambini appena nati, ma è sempre una massa completamente anonima. La terza storia, che si svolge nel 700, invece, ci permette di parlare di uno schiavo, una persona, con nome, cognome e le sue vicende individuali. Proprio perché il 700 è il momento in cui in Europa la schiavitù comincia a essere messa in discussione come istituzione. Anche se nelle colonie europee in America, invece, tutta l'economia si regge sugli schiavi. E qui la storia è quella di uno schiavo che si chiama Joseph Knight, siamo in Gran Bretagna, o meglio siamo in Giamaica, colonia britannica. Siamo in Giamaica, dove un piantatore di origine scozzese, che si chiama Sir John Wedderburn, acquista uno schiavo nato in Africa, portato lì non si sa come, venduto. Il piantatore scozzese lo acquista, ancora ragazzo, lo alleva, ne fa il suo cameriere personale, gli insegna a leggere e scrivere. Dopo qualche anno, 1769, più o meno gli anni in cui da noi Beccaria scriveva dei delitti e delle pene, no? In cui c'era tutto un ragionare in realtà, sulla giustizia e l'ingiustizia, ecco. 1769 Sir John torna in Scozia e si porta dietro il suo schiavo Joseph Knight. Arrivati in Scozia, Joseph Knight continua a vivere a fare il cameriere del padrone, quindi una posizione magnifica, naturalmente in casa del padrone, ben trattato, ben vestito, viene battezzato, non aveva fatto battezzare prima, adesso viene battezzato, sposa una domestica della famiglia, Anne Thompson, quindi una ragazza scozzese, una bianca, cristiana, libera, si sposano. Il padrone è contentissimo, paga le spese del matrimonio, hanno un bambino, il padrone paga le spese del battesimo, poi il bambino muore, come succedeva in passato con una frequenza spaventosa, il padrone paga le spese del funerale del bambino, vuole molto bene a questi suoi due domestici. I due domestici però a un certo punto chiedono al padrone il permesso di andare a vivere in una casetta separata. E lì noi non sappiamo, negli atti del processo che seguirà, nessuno chiarisce questa cosa, però litigano, il padrone si intestardisce, non glielo vuole permettere. Capite? I domestici a casa di un ricco proprietario del Settecento vivono in casa sua, hanno le loro camerette, è come nelle nozze di Figaro, no? La padrona suona, cling cling, e la cameriera accorre. Loro vorrebbero una casetta tutta per sé, il padrone non gliela dà, litigano furiosamente, la moglie di Joseph viene licenziata, lei è una donna libera, può licenziarsi ma può anche essere licenziata. Invece Joseph è uno schiavo. E tuttavia, quando la moglie viene cacciata di casa, se ne va anche lui e se ne va a vivere con sua moglie. Il padrone lo fa riportare, si rivolge alla polizia e lo fa riportare a casa con la forza, dicendo: questo è un mio schiavo, quindi io me lo riprendo. E anzi, ho intenzione di tornare in Giamaica e me lo porto dietro in Giamaica. Ora il punto è che l'opinione pubblica del Regno Unito è sensibile in quel momento al fatto della schiavitù e in particolare al fatto che la schiavitù possa essere praticata sul suolo della patria. Quel che fanno i piantatori nelle colonie è ancora un altro discorso. Ma il tema, una persona può essere schiava in Gran Bretagna, è un tema già attuale. Non c'è una legge, ma ci sono delle sentenze. Sapete che la giurisprudenza, specialmente inglese, scozzese già meno, ma in quella inglese le sentenze dei giudici vanno a riempire i buchi. Dove non c'è una legge, un giudice sentenzia. E gli altri giudici, se vogliono, possono dire: c'è già questa sentenza che fa testo, secondo me. In Inghilterra, ma non in Scozia, sono due paesi molto diversi, in Inghilterra ci sono già state delle sentenze che hanno dichiarato, traduco, che uno schiavo o negro, nell'istante in cui sbarca in Inghilterra, diventa un uomo libero, e cioè la legge proteggerà il suo diritto alla libertà personale e alla proprietà. Ma sono sentenze, non è una legge. Altri giudici hanno sentenziato in senso opposto, e comunque l'Inghilterra e non la Scozia. Però anche in Scozia c'è un'opinione pubblica sensibile a queste cose, e in qualche modo la vicenda di Joseph Knight, che il padrone ha mandato a riprendere strappando alle braccia di sua moglie e che adesso vuole trascinare con sé in Giamaica, la vicenda diventa pubblica. E quindi Joseph riceve assistenza e viene persuaso a far causa al padrone. Schiavo fa causa davanti al giudice di pace a Perth e il suo avvocato sostiene che siccome in Scozia non c'è nessuna legge che preveda l'esistenza della schiavitù, anche se Joseph fosse stato comprato legalmente in Giamaica, quando è arrivato in Scozia è automaticamente diventato libero. Gli avvocati di Sir John dicono sostanzialmente: ma starete scherzando, eh? Cioè il padrone di uno schiavo non può più portarlo in Giamaica, per esempio? Uno, qui parliamo di uno, e se fossero 20.000, cioè volete abolire la schiavitù in Giamaica? Capite bene che nessuno può sostenere seriamente una cosa del genere in qualunque paese abitato da esseri ragionevoli. I giudici danno ragione al padrone. A questo punto, Joseph Knight, noi di nuovo non sappiamo quasi niente del comitato che si sarà formato, delle raccolte di firme, degli amici che comunque lo hanno guidato in questa cosa. Comunque lo schiavo Joseph Knight fa appello al giudice del re, allo sceriffo di Perth. E lo sceriffo di Perth sentenza a suo favore. Lo stato della schiavitù non è riconosciuto dalle leggi di questo regno ed è in contrasto con i suoi principi. E i regolamenti che esistono in Giamaica sugli schiavi non si estendono a questo regno. A questo punto il padrone fa appello lui alla Corte Suprema di Edimburgo. E stavolta il padrone cambia argomento e dice: certo, la schiavitù in Scozia non esiste. Infatti lui non è mica un mio schiavo. Ma in Scozia esistono dei contratti con cui una persona si può obbligare per tutta la vita a servire un padrone. Rimane tecnicamente un uomo libero, ma è obbligato per contratto a lavorare per quel padrone. Perpetual servant. Questo è uno statuto riconosciuto dalla legge scozzese. E Sir John e i suoi avvocati dicono: e lui è questo, è un mio servitore perpetuo. La legge scozzese lo prevede. Gli avvocati di Joseph Knight a questo punto decidono di andare sul pesante e di impostare la difesa sulla denuncia della schiavitù in generale. I mezzi con cui quelli che hanno portato via questo bambino dal suo paese se lo sono trovato nelle loro mani non li possiamo conoscere, perché la legge della Giamaica non si interessa di questi dettagli. Ma che sia stato intrappolato oppure comprato, venduto dai suoi genitori, l'iniquità è la stessa. Il fatto che la schiavitù è accettata o è stata accettata in molte nazioni non la rende per questo meno ingiusta. Ci sono stati dove la legge ha autorizzato l'infanticidio. Si potrebbe anche difendere la tirannide su questa stessa base. E non venite neanche a dire che ci sono grandi vantaggi da guadagnare per questo paese dalla schiavitù dei negri. Perché qualunque argomento non basta per dimostrare la giustizia della schiavitù. L'oppressione e l'iniquità non sono attenuate dai guadagni che quelli che ne praticano possono ricavarne. Inoltre, gli avvocati di Joseph Knight concludono dicendo: ci sono ormai anche degli esperti economisti i quali sostengono che non ci sono neanche tutti quei vantaggi in realtà nella schiavitù. E che si potrebbe benissimo nelle colonie coltivare lo zucchero e il tabacco senza la schiavitù dei negri. Uso ovviamente la terminologia, traducendo dall'inglese la terminologia che usavano loro. E il Tribunale Supremo di Edimburgo dà ragione a Joseph Knight. La potestà assunta su questo negro in base alla legge della Giamaica è ingiusta e perciò non può essere sostenuta in nessun modo in questo paese. Perciò l'appellante, il padrone, non ha alcun diritto al servizio del negro per nessun periodo di tempo, né ha il diritto di mandarlo fuori dal paese contro il suo consenso. Sarebbe bello se ne sapessimo di più, ma ahimè a questo punto Joseph Knight e sua moglie Anne spariscono dai verbali del processo. Ha vinto la causa, il padrone non può più appellarsi a nessuna autorità superiore, è finita lì, Joseph Knight è libero, se ne va per i fatti suoi. E di lui, ripeto, non sappiamo più niente. Non sappiamo neanche quando siamo. Nulla, 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 nulla. Rimangono, come sapete, negli archivi, quel che rimane, rimane. E quel che non c'è, non c'è. Negli archivi rimangono i verbali di questo processo, che raccontano questa storia, come una causa riguardante un singolo schiavo è diventata poi alla fine una discussione sulla legittimità in assoluto della schiavitù. L'ultima storia che vi voglio raccontare ci porta ancora un po' più dentro l'esperienza della schiavitù, perché se in questo caso noi abbiamo potuto, non dico conoscere, perché Joseph Knight rimane poco più di un nome alla fine, ma abbiamo comunque potuto incontrare uno schiavo col suo nome e cognome e la sua vicenda personale, l'ultima storia che ci porta ancora più vicini a noi, siamo negli Stati Uniti verso la metà dell'Ottocento, ci permette di incontrare intanto una donna uscita dalla schiavitù, una schiava. E per la prima volta una schiava che ci racconta lei, non i verbali, le arringhe degli avvocati, ma che ci Tacito, ma che ci racconta lei cosa ha significato la sua esperienza. È la storia di una nera nata nella Carolina del Nord intorno al 1813 o 14, non lo sapeva neanche lei, vissuta fino al 1897, pensate, quasi tutto l'Ottocento. Il grande spartiacque ovviamente è la guerra civile americana, che si conclude con la vittoria del Nord e l'abolizione della schiavitù 1865. Lei ha attraversato tutto questo. Si chiama Harriet Jacobs e ha scritto, dopo essere scappata, aver trovato asilo al Nord ed essere stata alla fine liberata negli anni 40 dell'Ottocento, è rimasta sempre in contatto ovviamente con i circoli abolizionisti, antischiavisti e così via, i quali l'hanno convinta a scrivere la sua storia. E lei ha scritto una autobiografia con uno pseudonimo, Linda Brent, in cui però ha raccontato fedelmente, garantisce lei, si intende, dal suo punto di vista, la sua storia di schiava nella Carolina del Nord. Diciamo che è una cosa che non indebolisce, però bisogna pensarci, è che il libro è stato pubblicato nel 1861, cioè nel momento preciso della secessione del sud dal nord e dello scoppio della guerra civile. Quindi il libro è anche ovviamente un'arma di propaganda, il che non vuol dire che quello che contiene non sia un resoconto chiarissimo delle situazioni che potevano presentarsi negli stati del sud, nelle piantagioni del sud, al tempo della schiavitù. È chiarissimo, comunque, questo intento, non vogliamo chiamarlo propagandistico, politico, è chiarissimo, eh? Harriet si rivolge all'opinione pubblica del Nord, alla vigilia della guerra civile, e ha un'intenzione molto specifica. Non vuole denunciare in termini generici gli orrori della schiavitù, ma il degrado morale che la schiavitù comporta. Senso di una storia raccontata da una donna che è stata schiava e che si rivolge esplicitamente alle donne del Nord per raccontare a quale livello di degradazione morale l'esistenza della schiavitù costringe non solo le schiave ma anche i loro padroni, naturalmente. Questa è l'idea. Quelli del Nord non sanno nulla della schiavitù, credono che sia solo un servaggio perpetuo. Non hanno idea della profondità della degradazione che comporta. E siamo ovviamente in epoca vittoriana, siamo nell'America puritana degli stati del Nord, e tuttavia Harriet racconta, come dire, lasciando intuire abbastanza chiaramente di cosa parla quando parla del degrado morale in una famiglia in cui c'è un padrone sposato, con famiglia e tutto quanto, e che però ha una bella e giovane schiava. Voglio risvegliare l'attenzione delle donne del Nord per la condizione in cui si trovano 2 milioni di donne nel Sud, ancora in schiavitù, che soffrono quello che io ho sofferto, e la maggior parte molto peggio. Allora, Harriet racconta, apparteneva a una famiglia di schiavi che vivevano abbastanza felici con bravi padroni, tanto che dice: sono nata schiava, ma non l'ho mai saputo finché non sono passati 6 anni di infanzia felice. E la bambina neanche si rendeva conto. Il papà era un operaio, un carpentiere, il padrone gli aveva messo su una botteguccia, l'operaio lavorava, guadagnava, metteva da parte dei soldi, pagava al padrone il proprio affitto sostanzialmente, ecco. Però poi viveva con la sua famigliola, avevano una casa comoda, erano di pelle chiara, quasi non si vedeva che in realtà era. Insomma, lei da bambina non si rendeva neanche conto, dice. La padrona era la sorella di latte della mamma di Harriet, perché nelle case dei padroni la bambina del padrone e la bambina della schiava vengono entrambe allattate dalla schiava, che le allatta tutte e due. Salvo poi, se non ha abbastanza latte, la figlia sua schiavetta la svezza subito, in modo da poter continuare ad allattare la figlia del padrone per tutto il tempo che ci vuole. Però appunto i padroni, la mamma di Harriet muore presto, la Harriet ha questa padrona che la tratta, dice, quasi come una figlia, le insegna a leggere. E alla mamma di Harriet, quando la mamma di Harriet è morta, la padrona ha promesso che i suoi figli non avrebbero mai dovuto temere niente. Harriet spera, Harriet ragazzina a 12 anni, quando muore la padrona, si illude che per testamento la padrona l'abbia liberata, quando aveva promesso qualcosa del genere alla mamma. Invece la padrona muore e per testamento lascia Harriet in eredità a una nipotina di 5 anni. Pensierino per la nipotina, la schiavetta dodicenne. Gli altri schiavi, compresi gli zii di Harriet, sono invece venduti all'asta dopo la morte della padrona. E quindi Harriet va a vivere a 12 anni in casa della sua nuova padroncina, questa bambina di 5 anni. Tecnicamente, giuridicamente, è proprietà della bambina. Ovviamente in casa c'è il papà, che gestisce il papà e la mamma. È una famiglia borghese importante nella cittadina dove vivono, è un medico, il dottor Flint, è un medico, è il nuovo padrone. A Harriet della sua famiglia è rimasta soprattutto la donna, schiava anche lei di un'altra padrona, che l'ha sempre trattata benissimo e che però muore senza lasciare testamento. L'esecutore testamentario, so che è un po' complicato seguire tutti questi personaggi, ma è per, anche qui per vedere la contraddizione di questa società, dove è possibile che tra padroni e schiavi in apparenza ci sia comunque una relazione amichevole, gentile, eccetera. Poi però quando vieni al dunque della proprietà, del testamento, dei soldi, allora. E però la società intorno condivide questa contraddizione, non sono tutti, come dire, squadrati. Infatti cosa succede quando muore la padrona della nonna di Harriet, che ha 50 anni la nonna, e aveva questa padrona buonissima, però si è dimenticata di fare testamento e liberarla. L'esecutore testamentario è il dottor Flint, il padrone di Harriet. È una cittadina, si conoscono tutti. Il dottor Flint offre in vendita all'asta la nonna di Harriet. Nel vicinato, dove tutti la conoscono, la gente rumoreggia. I bianchi. È una vergogna. Vendere zia Marta. La vecchietta, 50 anni, la conoscono tutti, cucina benissimo, eccetera. Venderla, vergogna, nessuno si presenta all'asta per comprarla. Poi la sorella della vecchia padrona, quando il prezzo è crollato a pochi dollari, la compra per pochi dollari e la libera. Quindi Harriet è schiava e ha la nonna che invece è libera. E gli altri figli della nonna, gli zii di Harriet, schiavi anche loro. E la nonna libera lavora, risparmia e mette da parte i soldi pensando prima o poi di ricomprare i suoi figli e liberarli. E ci riesce anche con uno di loro. Quando ha messo da parte 800 dollari, riesce a ricomprarlo. E quindi lei, la nonna, nera libera, è la proprietaria di suo figlio, nero schiavo, e giuridicamente lo può liberare e quindi lo libera. Capite che razza di società? È anche, diciamo, più complicata di quello che noi ci immagineremmo, no? Ma quello su cui vuole insistere Harriet è quello che succede a lei in casa del dottor Flint. Perché il dottor Flint è uno abituato ad andare a letto con le sue schiave. E che quando capita che le mette incinte, è successo. Una volta, dice Harriet, è successo che il padrone ha fatto frustare uno schiavo. Tra gli altri schiavi corre voce, sai perché il padrone l'ha fatto frustare? Perché lui, lo schiavo, ha litigato con sua moglie, si sposano gli schiavi tra loro naturalmente, ha litigato con sua moglie quello schiavo e l'ha accusata dicendole: quel figlio che mi hai partorito poco fa non è mica mio, è figlio del padrone. Dice Harriet, loro erano tutte e due molto scuri e il bambino era chiaro. Poco dopo il padrone li fa vendere tutti quanti. E mentre la portano via, lei dice: avevi promesso di trattarmi bene. E il padrone ribatte: hai la lingua troppo lunga. A Harriet risulta che il padrone finora ha avuto 11 figli dalle sue schiave. Gli schiavi ne parlano fra loro solo in gran segreto, il padrone non vuole assolutamente che se ne parli, e ogni volta che gli nasceva un bastardino lo vendeva insieme alla madre, fuori dai piedi. Anche perché naturalmente lui è sposato. Lui è sposato, è in casa la moglie, ha la bambina, ha la figliolina di 5 anni che è la vera proprietaria di Harriet, è un signore stimato nel vicinato, un medico. E dice Harriet, ma in realtà questa cosa succede in tutte le case. Qui naturalmente dove noi non possiamo sapere se davvero succedeva in tutte le case o se qui c'è la forzatura propagandistica, più che comprensibile. Ma in ogni caso, quello che dice lei succede dappertutto. E ogni tanto quelli che si comportano così vengono criticati dagli altri bianchi, soprattutto dalle signore. E lei sa di due casi in cui, appunto, proprietari che avevano fatto dei figli con le loro schiave, e beh, le mogli li hanno convinti a liberare i loro bambini. Però, dice Harriet, in generale tutti fanno finta di niente. Quando lei compie 14 anni, il padrone, che ne ha 55, comincia a fare dei discorsi strani. Comincia a dirle che lei, ti ricordi, vero, che tu sei al mio servizio, che mi devi obbedire in qualunque cosa, che qualunque cosa io ti chieda tu lo devi fare, è tuo dovere. Iniziare il 15° anno è un'epoca triste nella vita di una schiava. Il mio padrone cominciò a sussurrarmi cose sporche all'orecchio. Però lei fa finta di niente e si confida però con la nonna. E la nonna, zia Marta, abbiamo capito, nella città è un personaggio conosciuto. Per figlio del dottor Flint, di zia Marta ha un pochino di timore e quindi per adesso non si spinge oltre. Però continua, quando lo incontra in un corridoio, a dirle certe cosettine all'orecchio. E la padrona, dice Harriet, in questi casi la padrona di solito non aiuta, perché è gelosa della schiava che piace a suo marito e quindi comincia a odiare la schiava e a maltrattarla e non l'aiuta a difendersi. Dice Harriet, gli schiavi già da bambini si accorgono di queste cose, che la padrona odia quella lì. Chissà perché, la bambina non te la rendi conto, chissà perché la odia. Poi quando cresci cominci a capire. La padrona di Harriet sorveglia il marito però per vedere di evitare che il marito riesca anche con Harriet a fare quello che faceva con le altre. E però tormenta soprattutto Harriet. Continua a chiederle a mio marito, cioè hai fatto qualcosa con mio marito? Giura sulla Bibbia, la fa giurare sulla Bibbia di non aver fatto niente col padrone. Lei racconta che il padrone le dice delle cose però. Quindi scenate fra marito e moglie, padrone e padrona. E la padrona la odia. E quindi la maltratta. E quando il padrone vede Harriet che piange, perché la padrona l'ha maltrattata, allora il padrone è tutto dolce. Dice, povera bambina, ma non piangere. Ti farò fare io la pace con la padrona. Però lasciami fare le cose a modo mio. Sei una sciocchina, non sai riconoscere il tuo bene. Io ti coccolerei, farei di te una signora. Non c'è e non ci sarà fino alla fine nessuna violenza. C'è soltanto questo continuo tentativo di seduzione. E Harriet dice, essere bella è una maledizione. Quel che in una donna bianca suscita ammirazione, essere una bella donna, in una schiava affretta solo la sua degradazione. Però insiste, la corteggia, visto che lei fa la dura, comincia anche a minacciarla, ma non la punisce mai, cioè non mi ha mai toccata, fanno una volta che poi racconta, non mi ha mai fatta frustare, niente. Lei intanto cresce e si innamora di un altro nero, libero, ce n'è. Il 10% dei neri nel vecchio sud erano liberi tecnicamente, ma è un nero libero, un operaio, un carpentiere. Lei si innamora e l'innamorato le dice: ho un po' di soldi da parte, ti compro. Così sarai libera. Però bisogna che il padrone sia d'accordo. E il padrone non accetta di venderla, anzi, è furibondo. Come rifiuti me e ti vuoi mettere con un negro? Ti farò vedere chi è il tuo padrone, se io o quel negro. Se devi proprio sposarti, sposerai uno dei miei schiavi. A questo punto lei lo manda a stendere e lui le dà il ceffone. È la prima volta che è successa una cosa del genere. Dopodiché, pentitissimo di aver alzato le mani, comincia a fare un lungo discorso per spiegarle che è lei che sbaglia, che è un'ingrata e che lui le vuole dare ancora un'occasione, ma che quel nero di cui lei è innamorata non lo vuole vedere in giro perché gli sparerà dalle finestre se lo vede avanzare intorno a casa. Poi questo brav'uomo di cui lei era innamorata riceve un'eredità in un'altra città. E lei gli dice, senti, vai, cosa devo dire? Dopodiché, la storia diventa sempre più romanzesca, però, come dire, seguiamo quello che racconta Harry. In un libro, sia ben chiaro, che è un libro serissimo come presentazione, pubblicazione, non è niente di pruriginoso o simile, è un libro per convincere l'opinione pubblica più illuminata dei mali della schiavitù. Però Harriet, devo dire, confessa delle cose abbastanza sbalorditive se pensiamo a cos'era appunto l'Ottocento da questo punto di vista. Dice: a un certo punto, però, ho avuto una storia con un signore bianco. Non il padrone, naturalmente, un altro signore, un gentiluomo del vicinato, che non era sposato, e io lo incontravo spesso per strada, era molto gentile, e mi ha promesso di aiutarmi, e io avevo 15 anni, e alla fine mi sono innamorata, e ci sono stata, ecco. E lei si sforza di spiegare alle signore puritane della Nuova Inghilterra, che leggono il suo libro, come è potuta succedere una cosa del genere. Alla fine il discorso è, capite, la schiavitù confonde le idee, fa saltare tutti i valori a quelli che ci vivono dentro. È innamorata. Rimane incinta di questo gentiluomo bianco, Mr. Sands. Dopo un po' si vede che è incinta, deve confessarlo, la padrona la caccia di casa. Va dalla nonna, si rifugia dalla nonna. La nonna, venendo a sapere che è incinta, la caccia. Poi si ripensa, dice: no, vabbè, dai, la fa venire, la ospita. Il buon signor Sands, il gentiluomo che l'ha messa incinta, promette di aver cura del bambino quando nascerà e che farà tutto il possibile per comprarli tutti e due, lei e il bambino. E intanto però ha saputo tutto, ovviamente anche il padrone, Mr. Flint, il dottor Flint, anche lui sa tutto. La moglie ha cacciato la ragazza di casa. Il padrone non è tanto contento, però in casa comanda la moglie, palesemente. E quindi Mr. Flint va a Canossa, a casa della nonna, a chiedere di poter parlare con Harriet, e dicendole, ecco, prima cosa, ma perché non me l'hai detto che eri incinta, che io potevo risparmiarti la vergogna, ti sei dimenticata che sono un dottore? Già, prima cosa, ecco, devo farti abortire. E poi dice, ma questo figlio è un'amica di quel negro là, che tu vorrei sposare. Dice, no, figlio di un bianco. A questo punto il dottore è furibondo, naturalmente, appunto, di nuovo. Ma è quello, ecco, non devi vederlo mai più. È talmente furibondo che lei ha paura che la picchi, ma non la picchia neanche stavolta, non muove il dito. Però le dice, guarda, ti ricordo una cosa, che tu sei mia schiava, tecnicamente schiava della figlia, ma insomma, quindi anche il bambino che nascerà è schiavo mio, Quindi capite, il bambino che nascerà è figlio di un gentiluomo bianco, ma sarà schiavo del padrone di Harriet. E infatti il padre, che pure continua a venire, il padre del bambino, che continua a venirlo a trovare, l'aiuta economicamente, però non può farci niente, e ufficialmente non riconosce il bambino, perché tanto è schiavo di quell'altro. E quindi il dottore a questo punto vorrebbe riprendersela in casa, ma la moglie non vuole. E lei continua la relazione con Mr. Sands e rimane incinta un'altra volta. E stavolta di nuovo il dottor Flint, come viene a sapere che lei aspetta un altro bambino, di nuovo arriva furibondo. Stavolta fa una cosa che ha una valenza simbolica. Prende le forbici e le taglia i capelli. In tante culture, appunto, lo sappiamo, è in un modo o nell'altro un simbolo di vergogna per una donna. E dice, stavolta era così furibondo, mi insultava, io ho insultato lui, mi ha dato un ceffone, di nuovo, le due volte in vita mia che mi ha dato un ceffone, mio padrone. Poi mi ha chiesto scusa, ha giurato che non mi avrebbe mai più toccato queste vite contorte di questa gente prigioniera di questo meccanismo infernale. E passano gli anni, lei sta a casa della nonna, i bambini crescono, non sanno chi è questo dottor Flint che ogni tanto arriva a casa furibondo a insultare tutti, lo chiamano l'uomo cattivo. Peraltro la nonna, quando il dottor Flint esagera, lo caccia di casa senza tanti scrupoli e libera a casa sua padrona. Finalmente succede che quando lei è arrivata a 21 anni decide di scappare dal sud e andarsene al nord. E comincia una saga, che adesso non vi racconto perché siamo alla fine, ma una saga straordinariamente complessa. Lei sparisce, non riesce però a scappare dal North Carolina, ma delle signore bianche del vicinato accettano di ospitarla di nascosto in casa per il momento. Lei è sparita, il dottor Flint non sa dove è finita, ma lei ha abbandonato i bambini naturalmente a casa della nonna. A questo punto il dottor Flint se li prende e li vende. Li vende a un trafficante che li porterà lontano dal North Carolina. Ma il padre dei due bambini, Mr. Sands, si mette d'accordo col trafficante e all'insaputa del dottor Flint ricompra i propri figli. E il dottor Flint quindi rivede di nuovo in giro per la città, furibondo, e dove non ci può più fare niente, perché li ha venduti, non sono più suoi. E, tanto che va dalla nonna e le dice, senti, non mettiamoli più, ma che non mi capitino fra i piedi questi due. Intanto lei non riesce a trovare un passaggio, un trafficante che la porti di nascosto al nord, è molto difficile espatriare. Quindi dice, vabbè, mi nascondo per un po' a casa della nonna. Le preparano un nascondiglio segreto, vicino al porcino, nel sottotetto. E questo è quello che racconta lei. Tutti i miei amici cercavano di trovare, non si trovava mai, non si trovava mai, non si trovava mai un modo di scappare davvero. Sono rimasta nascosta lì 7 anni. Ci sono storie di altri che sono riusciti ad andare al nord, che poi i loro parenti schiavi al sud ricevono notizie, sono storie straordinarie, eh. C'è quello che è scappato, si è rifugiato in un'altra città e lì incontra un vicino del suo padrone e il vicino gli dice, guarda, non aver paura, a me non me ne frega niente che sei scappato, non mi importa niente del tuo padrone, quindi per me è buon per te, fai perché vuoi, non lo cerco io a denunciarlo, anzi, quando torno a casa passerò a dire ai tuoi che ti ho incontrato. E però uno non è al sicuro da nessuna parte, nemmeno quando arriva al nord, perché la legge degli Stati Uniti prevede che un proprietario, anche se negli stati del nord la schiavitù non è ammessa, però non è come in Scozia, dove quando uno schiavo mette piede lì automaticamente diventa libero, in Scozia o in Inghilterra, no? Negli stati del nord non esiste la schiavitù, ma uno schiavo che appartiene a uno del sud rimane schiavo anche se arriva al nord e il padrone può andarlo a prendere. C'è tutto un servizio di poliziotti privati che danno la caccia agli schiavi fuggitivi per riportarli indietro. E tanto che appunto quando Harriet finalmente riuscirà a scappare, arrivare al nord, dove c'è tutta una rete di protezioni, società che danno assistenza ai fuggiaschi, però devo tenerla nascosta. Intanto la sua padroncina è cresciuta, la bambina di 5 anni, adesso è una donna adulta, e riesce a individuarla a New York. Harriet è arrivata a New York finalmente, nel mondo libero, però la padroncina riesce a trovarla e viene da lei e le dice, ma sei scema, guarda che da me stavi venendo, ti avevi trattato benissimo, torna. Harriet resiste, lavora, fa la bambinaia a casa di una signora. La signora le dice, senti Harriet, vogliamo farla finita, quanto puoi costare? Circa $300, ti compro io e poi ti libero. E Harriet per un po' resiste, perché dice, mi sembrava comunque vergognoso che la mia libertà dovesse venire fuori, diciamo, dentro il quadro giuridico della schiavitù, come un'accettazione delle regole, no? Pensare, e poi alla fine però la signora la convince, paga, manda i soldi al sud, arriva il certificato, e Harriet è una donna libera. Amareggiatissima al pensiero che un essere umano è stato venduto nella libera città di New York. Come dire, non avremmo fatto tutta la storia della schiavitù, ma un po' di idee, delle contorsioni e complicazioni e contraddizioni che quell'istituzione produceva in tutte le società dove è esistita. Spero di averla data, insomma, ecco, grazie.